Amici ascoltatori, ben trovati, 18:30 in diretta sulla Radio Vaticana, questa seconda parte dedicata agli aggiornamenti della tornata elettorale che si è chiusa oggi alle 15. Si è votato in Italia per il rinnovo del Parlamento, della Camera e del Senato e in alcune città anche per il rinnovo di comuni e province. In questo momento è in corso lo scrutinio per quanto riguarda il Senato della Repubblica, così come la Camera dei Deputati. Noi ci colleghiamo in diretta con il Viminale a Roma, dove salutiamo Federico Piana per i dati ufficiali sullo spoglio elettorale. A te, Federico.
Buon pomeriggio a te Luca, buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori. Allora partiamo subito da un dato quasi certo, perché c'è quello praticamente dell'affluenza alle urne. Sono 8.090 i comuni che sono stati scrutinati da questo punto di vista. Su 8.101 l'affluenza alle urne alle ore 15 di oggi si attesta all'87% per quanto riguarda la Camera dei Deputati. Nelle scorse elezioni era l'83,9%, mentre invece al Senato della Repubblica, sempre con gli stessi dati degli enti, ossia dei comuni scrutinati, 8.091 su 8.101, il dato è 80,8%, quindi quasi simile a quello della Camera dei Deputati. Invece c'è una controtendenza per quanto riguarda le amministrative, perché hanno votato il 75% per le provinciali e il 77% per quanto riguarda invece le comunali, contro il 64% e il 72% delle comunali, quindi c'è un aumento di circa il 6% per quanto riguarda le amministrative, segno che gli elettori sono più affezionati probabilmente a questi enti, che sono più vicini alle loro esigenze. Per quanto riguarda i dati, stanno affluendo molto velocemente per quanto riguarda il Senato. Vediamoli insieme: il Popolo delle Libertà, Lega Nord e Movimento per l'Autonomia, Alleanza per il Sud di Lombardo, al Senato conquista il 46,99%, mentre invece Walter Veltroni col Partito Democratico di Pietro e Italia dei Valori si ferma al 39,3%. Quindi vediamo che qui quello che avevano sostenuto molti osservatori, che ci sarebbe stato al Senato un pareggio, per ora non si avvera. Casini con l'Unione di Centro si ferma al 5,54%, mentre invece la sinistra, l'arcobaleno di Fausto Bertinotti, conquista un 3%, quindi netta perdita rispetto ai valori delle precedenti consultazioni. Daniele Garnero Santanchè, la destra fiamma tricolore, si ferma invece al 2% con 254.000 voti.
Ecco Federico, questi dati che ci hai dato per il Senato, a quante sezioni scrutinate si riferisce?
Si riferisce praticamente a 24.000 sezioni su 60.048, quindi un numero abbastanza elevato. Mentre invece per quanto riguarda, Luca, la Camera, le vediamo anche in questo momento insieme, però dobbiamo dire che per quanto riguarda la Camera lo scrutinio è ancora molto lento. Siamo a 4.599 sezioni su 61.062. In questo caso è in testa il Popolo delle Libertà, Lega Nord e Movimento per l'Autonomia, Alleanza per il Sud con il 42,5%, mentre invece Walter Veltroni con il Partito Democratico di Pietro, Italia dei Valori, si ferma al 40%. Quindi accade qui quello che molti analisti vedevano invece accadere al Senato, e qui c'è un quasi testa a testa, 2% di scarto. Casini in questo caso guadagna un 4,8%, i voti sono 104.000, mentre invece Fausto Bertinotti anche in questo caso si conquista un 3%, e la Santanchè della destra un 2% con 50.000 voti.
Ecco, per la Camera invece quante sezioni scrutinate? Questi dati a quante sezioni scrutinate si riferiscono?
Sono 4.599 su 61.062.
Bene.
Però in questo caso i dati sono parziali, perché la Camera va molto ridento rispetto al Senato. Una curiosità che volevo sottolineare, Luca, è che in questa sala stampa del Viminale ci sono molti giornalisti internazionali, giapponesi, belgi, iraniani, americani, e perfino Al Jazeera sta facendo delle dirette per capire un po' come va il voto.
Quindi, si ha notizie invece per quanto riguarda lo scrutinio del voto degli italiani all'estero? A Castelnuovo di Porto?
Ancora
questo.
No, perché va molto a rilento, come dicevo anche negli altri collegamenti, visto che gli italiani all'estero possono usufruire della preferenza, mentre invece gli italiani no, quindi è più facile gestire quelle italiane di schede che quelle degli italiani all'estero, ma insomma appena avremo notizia anche di questo ve ne daremo conto. C'è da dire che attendiamo nella sala stampa il ministro dell'interno Amato, che dovrebbe annunciare la affluenza definitiva alle urne quando saranno chiusi tutti gli enti. Vediamo un attimo se c'è la possibilità di capire a quanto tempo dobbiamo praticamente attendere per quanto riguarda appunto l'affluenza alle urne, che ripeto è stata in calo per quanto riguarda le politiche, mentre invece più bassa è stata per quanto riguarda le provinciali, dove c'è stata invece un'inversione di tendenza.
Bene Federico, noi torneremo intorno alle 19 a ricollegarci con il Viminale per un ulteriore aggiornamento. Grazie per il momento.
Grazie a te.
Quindi dai dati che arrivano dal Viminale, brevemente li ricordiamo, base della nostra riflessione per quanto riguarda il Senato, 46,09 per il Partito delle Libertà di Berlusconi, 39,3 per l'alleanza di Veltroni e Di Pietro. Questo su circa 25.000 sezioni scrutinate per un totale di 60.048. Per la Camera 4.000 sezioni scrutinate su 61.000, il PDL è in vantaggio 42,5, 40% per il Partito Democratico di Veltroni. E noi salutiamo un primo ospite, Roberto Fontolan, giornalista, direttore del Centro Internazionale di Comunione e Liberazione. Fontolan, grazie per essere in diretta sulla Radio Vaticana.
Sì, buonasera, grazie a voi.
Allora, i dati sono questi, li abbiamo ricordati, una prima riflessione generale da parte di un giornalista come lei, Fontolan.
Sì, premesso che naturalmente parlo come osservatore personale di queste cose, non certo come, diciamo, persona che segue le attività del Centro Internazionale di CL, e quindi da questo punto di vista dico, ma intanto da molte parti, da anni ci si un po' costringe tutti noi giornalisti a questo rito del commento, e molti politici naturalmente, del commento, dell'approfondimento sui dati che affluiscono nel pomeriggio del lunedì. Devo dire che è un'impresa un po' faticosa, perché ormai ci ricordiamo diverse tornate elettorali in cui i primi dati, i primi exit poll non corrispondevano alle proiezioni e tantomeno poi allo sviluppo dei numeri effettivi. Quindi, diciamo, quello che si dice ora può essere tranquillamente cambiato tra 3 ore stasera e molto più facilmente, come è stato l'ultima volta, penso che molti se la ricorderanno, nella tarda notte se non all'alba. Detto questo, penso che rispetto a un po' quella che sembrava un po' la situazione nell'imminenza del voto, diciamo il distacco tra i due poli, scusate se uso ancora questa terminologia forse un po' sorpassata, ma per chiarirci è più chiaro di quanto appunto non apparisse o non sembrasse apparire dai così, diciamo, le valutazioni e i commenti degli ultimissimi giorni prima del voto, per cui per quanto almeno alla Camera il dato sembra abbastanza chiaro. Al Senato sì, è solo un'impressione nazionale, ma come sappiamo dalle complicazioni di questa legge elettorale, il Senato dal punto di vista poi dell'equilibrio dei senatori, delle nomine, dei posti effettivi di senatore, bisogna aspettare poi lo sviluppo regionale, perché è sulla base del premio regionale che si sapranno i numeri effettivi, diciamo, dei senatori, quindi la percentuale nazionale dice ancora poco circa il Senato.
Direttore Fontolan, 3 elementi però sembrano emergere, e cioè, al di là di Berlusconi e di Veltroni, un'affermazione della Lega Nord molto forte al Nord Italia. Questo è un primo punto. Il fatto che la sinistra arcobaleno guidata dall'ex presidente della Camera Bertinotti molto probabilmente non entrerà nemmeno alla Camera, oltre che al Senato, è anche una buona affermazione dell'Italia dei valori di Di Pietro per quanto riguarda il Partito Democratico, la coalizione di Veltroni. 3 elementi, ecco, un'ulteriore riflessione, Fontolan.
Beh, la Lega Nord in effetti, se si confermasse questo dato, almeno della Camera che vedo ora, almeno come sviluppo dei dati effettivi, dei numeri effettivi, sembra veramente abbastanza impressionante, perché qui adesso l'ultima tabella parla del 9%, quasi raddoppio rispetto alle ultime elezioni, e in effetti si tratterebbe di un voto abbastanza impressionante e sbalorditivo, ecco, dal punto di vista dei numeri. Evidentemente il tema, diciamo, del Nord, che così tradizionalmente la Lega incarna, è tornato molto incandescente, molto più di quanto non ci si aspettasse. Devo dire che appunto le scelte economiche del governo Prodi in termini appunto fiscali, di facilità, liberalizzazioni, toglimento, diciamo eliminazione di lacci e lacciuoli per le imprese, evidentemente hanno contato anche in questo senso. Per quanto riguarda la sinistra arcobaleno, beh, forse finalmente, dico così, diciamo anche come mia valutazione personale, la sinistra radicale, per dire così, sinistra arcobaleno, con tutte le varie sfumature e varianti, si colloca in una posizione un po' più coerente con il resto dei paesi europei, dico finalmente, perché in effetti secondo me è stata negli ultimi anni, c'era una, come dire, sovraccarico di peso di questa componente politica, che ha avuto certamente una storia importante, ma che oggi sembra un pochino, diciamo, avviata su una, non dico tramonto, ma certamente su una ricollocazione più consona, diciamo, agli standard europei, dove la sinistra estrema, la sinistra radicale ha abbastanza questo tipo di peso.
Mentre a chiudere, Fontolanna, per quanto riguarda l'affermazione di Di Pietro, che sembra anche questa una buona affermazione.
Sì, pare una buona affermazione. Evidentemente, diciamo, il tema della giustizia, e per qualcuno giustizia giustizialista, effettivamente in Italia ha un certo peso. Metterei dentro questa cappello, sotto questo cappello, anche molte delle pulsioni che sulla sinistra sono considerate, come dire, l'antipolitica che viene da sinistra, in qualche modo l'anticasta che viene da sinistra, secondo me forse in questa fase ha trovato un certo rifugio nella proposta politica dell'Italia dei Valori, che è così chiaramente orientata, diciamo, a una visione del rigore, della giustizia, della valutazione, della valorizzazione della magistratura, di tutto quello che fa la magistratura, è così evidente, diciamo che copre un versante in quello schieramento politico che certamente, al quale certamente piace ragionare in questi termini.
Grazie a Roberto Fontolanna, giornalista, direttore del Centro Internazionale di Comunione e Liberazione. Buon lavoro e grazie per questa riflessione.
Bene, grazie, buonasera a voi.
E noi andiamo a vedere a questo punto il clima che si respira a Roma, proprio nella sede centrale del Partito Democratico di Veltroni. Il nostro inviato Alessandro Guarasci, buon pomeriggio anche a te.
Buon pomeriggio a tutti. Si va detto che a mano è andata crescendo la delusione nel quartier generale del PD qui a Piazza Santa Anastasia. Ricordiamo che gli exit poll davano una differenza molto limitata, che invece nelle ultime ore con le proiezioni è andata nettamente aumentando. A preoccupare, ecco, è soprattutto il distacco al Senato, dove inizialmente si pensava, diciamo, di limitare i danni, ma la differenza di seggi, 164 del PDL contro 139 del PD, permette al centrodestra di governare in modo agile. Il primo a venire qua in sala stampa a Piazza Santa Anastasia è stato il responsabile della comunicazione del partito, Ermete Relacci, che ha detto come ora la responsabilità di governare il paese sia nelle piene mani di Berlusconi e dei suoi alleati, anche se ha detto che tutto sommato il PD ha avuto un risultato importante, come anche l'elettorato abbia dimostrato che il panorama politico italiano abbia la necessità di essere semplificato.
Grazie ad Alessandro Guarasci dalla sede del Partito Democratico. Buon lavoro a te, Alessandro. Noi a questo punto restiamo a Roma perché andiamo a vedere invece l'aria che si respira nella sede del Partito delle Libertà di Berlusconi con Paolo Ondarza. Paolo, ben trovato.
Sì, buonasera Luca e buonasera a tutti gli ascoltatori. Qui si è passati da un'atmosfera di prudenza ad un certo ottimismo, soprattutto per gli ultimi dati riguardanti il Senato, ma anche per la Camera, in particolare il Cicchitto di Forza Italia, vice coordinatore di Forza Italia, azzarda già un titolo per le prime pagine, dice il PDL ha vinto, si può definire questo un titolo già equilibrato. Anche per Ronchi di Alleanza Nazionale c'è ottimismo e la denuncia, gli exit poll hanno dimostrato che per due ore abbiamo parlato di un film che non esiste, quindi la proposta di abolirli. Non sono ancora giunti qui all'auditorium della Tecnica i vertici di Forza Italia e Alleanza Nazionale, Silvio Berlusconi si trova a Milano e non è dato sapere se arriverà a Roma ed eventualmente qui al quartier generale del PDL, mentre Gianfranco Fini si trova nella sede del partito di Alleanza Nazionale. Da Gasparri, Gasparri di Alleanza Nazionale dice che gli elettori di centrodestra hanno seguito il PDL e Gasparri invoca anche presto congressi per la nascita formale del partito. Inoltre commenta il successo della Lega come un successo che non spaventa il PDL e sottolinea invece il tracollo della sinistra radicale, passata dall'8 al 5%. La Russa di Alleanza Nazionale parla di un atto di amore di Alleanza Nazionale verso l'Italia con la nascita del PDL ed è corretto, secondo la Russa, per il centrodestra tenere la presidenza di entrambe le Camere, quindi esclude la possibilità di una Camera al centro-sinistra in caso questi dati venissero confermati. Per Forza Italia, sempre per Castiglione di Forza Italia, si è infranta la speranza dell'UDC e quindi di un partito di centro, e interviene anche Pisano di Forza Italia, ex ministro dell'interno nel passato governo Berlusconi, che parla di distacco incolmabile tra PDL e PD.
Paolo, a chiudere, sì. Ti ringrazio, hai fatto veramente un ottimo lavoro, grazie a te, ti risentiremo insieme ad Alessandro Guarasci, te dalla sede del PDL, Guarasci dalla sede del Partito Democratico, alle 19.30 all'interno del notiziario italiano della Radio Vaticana. Grazie e buon lavoro.
Grazie, buon lavoro.
Grazie a Paolo Ondarza, mentre salutiamo Matteo Truffelli, che è responsabile dell'area editoriale di Azione Cattolica e ricercatore di storia delle dottrine politiche presso l'Università di Parma. Truffelli, grazie per essere in diretta sulla Radio Vaticana.
Grazie a voi, buonasera a tutti.
Con Fontolan del Centro Internazionale di Comunione e Liberazione noi abbiamo parlato di tre elementi oggetto di una nostra riflessione: una buona affermazione della Lega Nord, dell'Italia dei Valori di Di Pietro e una brutta affermazione della sinistra arcobaleno che rischia di non entrare nemmeno alla Camera oltre che al Senato. Con lei, professor Truffelli, noi vorremmo invece parlare di una buona tenuta dell'Unione di Centro, dell'UDC, che si attesta intorno al 5,3-5,4%, dovrebbe prendere tre senatori tra la Sicilia e la Calabria. Qual è la sua riflessione, professor Truffelli?
Sì, naturalmente con tutta la prudenza del caso, visto che come al solito l'incertezza è poi comunque rimane ancora anche a quest'ora, certamente possiamo dire che il partito si colloca come la quarta forza in Italia, quindi in qualche modo una forza significativa. Certamente in controtendenza c'è anche però il fenomeno di una radicalizzazione, diciamo, della bipolarizzazione del sistema. All'interno di questa tendenza, di questo andamento, il partito, la formazione di Casini, di Pezzotti, di Tabacci potrà rappresentare in qualche modo una voce critica rispetto proprio a questa tendenza di sistema, diciamo, e quindi avrà un ruolo sicuramente importante da questo punto di vista, credo.
Potremmo tentare, Truffelli, di analizzare, naturalmente è una riflessione molto ampia, molto alta, senza nessuna pretesa scientifica, si può già tentare di capire il voto dei cattolici, come dei laici cattolici, come si è espresso?
Ma credo difficilmente ormai si riesca a ragionare in termini di voto cattolico. Sicuramente credo che possiamo dire che in qualche modo anche il voto cattolico abbia rispecchiato l'andamento che vediamo emergere da tutto il voto, ossia in qualche modo l'abbandono dell'estremo, comunque il non voto per le estreme, e invece la scelta per le tre formazioni che nel bene e nel male comunque in qualche modo escono vincenti da questo voto. Ovviamente il partito di Berlusconi, abbiamo detto prima l'UDC, ma in qualche modo anche il Partito Democratico, che pur perdendo a quanto pare le elezioni comunque ha in termini assoluti una buona affermazione. Io penso che anche il voto cattolico in tutto sommato si sia distribuito su queste formazioni, e credo che ormai questo sia forse un una tendenza abbastanza consolidata, questo ci dicono gli ultimi turni elettorali, insomma.
Io ringrazio il professor Matteo Truffelli, responsabile dell'area editoriale di Azione Cattolica, ricercatore di storia delle dottrine politiche presso l'Università di Parma. Grazie e buon lavoro a lei.
Grazie a voi.
E noi andiamo avanti, amici ascoltatori, in questo speciale della Radio Vaticana dedicato alle elezioni politiche e amministrative italiane. Io ringrazio anche Vincenzo Proto per la parte tecnica, con Maria Serena Tullio che mi assiste in produzione, e ci colleghiamo con la sede milanese di Avvenire, dove salutiamo Marco Tarquinio che è vice direttore di Avvenire. Marco, buona serata.
Buona serata a tutti voi.
E allora, mi sembra che il quadro sia questo. Avremo tra qualche istante ancora un collegamento con il Viminale intorno alle 18.55. Comunque possiamo dire che per il Senato il Partito delle Libertà stacchi di un 7.2% il Partito Democratico e l'Italia dei Valori. Alla Camera c'è un vantaggio anche qua del Partito delle Libertà, però siamo indietro con la situazione. Quindi una tua riflessione, quello che scriverai, presumo, domani nel tuo editoriale sul quotidiano Avvenire.
Sì, Luca, dunque diciamo che il verdetto delle urne è piuttosto netto dal punto di vista dei dati percentuali. Resta ancora qualche dubbio sulla rispondenza di questi dati in termini di seggi al Senato. Ci sono delle situazioni un po' controverse, come avete avuto modo di vedere, ad esempio le proiezioni sul Lazio danno le due coalizioni praticamente appaiate con uno 0,2% di differenza. Questo potrebbe portare uno spostamento nell'attribuzione di alcuni seggi, quindi direi che a fronte di un verdetto che si delinea molto chiaramente dal punto di vista percentuale, potremmo considerare vive ancora alcune cautele dal punto di vista del numero dei seggi. Comunque sia, alcuni dati mi sembra che stiano emergendo con molta nettezza. Il successo del PDL, la caduta in piedi del Partito Democratico, la tendenziale distratta della sinistra arcobaleno, i successi delle due liste coalizzate, da una parte la Lega Nord di Umberto Bossi e il ben più piccolo MPA di Raffaele Lombardo nel centrodestra, e dall'altra l'Italia dei Valori di Di Pietro, due partiti diciamo, che su un fronte e sull'altro sembra aver catalizzato ancora parte del voto di protesta che esiste e si è manifestato in qualche modo in varie maniere in questa tornata elettorale. E poi c'è il dato dell'UDC di Pier Ferdinando Casini che avrà uno spazio sia alla Camera cospicuo sia molto ridotto al Senato, ed sarà probabilmente l'unico partito non coalizzato che sarà presente in entrambi i rami del Parlamento.
Marco Tarquinio, questa è la tendenza ad ora, sono le 18.52, mentre intorno alle 15 molte televisioni hanno trasmesso gli exit polls che poi si sono rivelati sbagliati. Allora la domanda è questa: sono veramente utili questi exit polls? Non è la prima volta che sbagli. È giusto spendere dei soldi per dei dati che non hanno nessun valore, sui quali la gente spesso si diverte a dare risposte non vere, non valide?
Io la penso esattamente nella direzione in cui va la domanda. Assolutamente non è giusto spendere soldi per questo tipo di elaborazioni. Sono ben tre elezioni consecutive che veniamo in qualche modo depistati e sbandati come spettatori e come addetti ai lavori di fronte a una raffica di dati che poi trovano un capovolgimento subitaneo nelle proiezioni e prima che si assestino i risultati definitivi passano ancora molte ore. Quindi non capisco perché si insista su una direzione che francamente lascia davvero tutti molto perplessi.
Marco Tarquinio, un'ultima riflessione, ti lascio poi al tuo lavoro al quotidiano Avvenire. Viene fuori o verrà fuori da queste elezioni un Parlamento completamente nuovo, cioè al Senato saranno presenti due o tre partiti, Berlusconi, Veltroni e forse Casini, come sembra, mentre anche alla Camera ci saranno pochi partiti, forse quattro, con Bertinotti, la sinistra, quella diciamo movimentista, che rimane fuori. Di fatto c'è un dato politico molto importante, nuovo per quanto riguarda la tradizione politica italiana.
Sì, è un dato che fa riflettere, anche perché è un risultato che matura con lo stesso strumento strumento elettorale col quale abbiamo eletto l'ultimo Parlamento, e quindi questo dimostra ancora una volta che sono le scelte e i comportamenti che conducono gli elettori a dare un certo tipo di indicazioni, piuttosto che gli strumenti di legge. No, non esiste una legge buona in assoluto che disegna il Parlamento ideale.
E questo è il punto, Tarquinio, il tanto discutere sulla validità o meno di questa legge con la quale noi abbiamo votato in questa tornata elettorale, poi alla resa dei conti a quanto pare si è risolto con un nulla di fatto, o comunque questa legge sembra funzionare.
Sì, funziona così come è stata congegnata, disegna un Parlamento che non rispecchia probabilmente tutte le anime presenti nel Paese, però introduce degli elementi di stabilità nel senso maggioritario. Questo può essere considerato un problema, probabilmente porrà dei problemi, perché il fatto che la sinistra cosiddetta antagonista rimanga fuori, rischi, non vedremo come andrà a finire, rischi di rimanere fuori dalle aule parlamentari, è un segnale rivoluzionario.
Questo significa che si può la sinistra arcobaleno trasferire nelle piazze, secondo te?
Altri luoghi di presenza che sono quelli dei consigli regionali dove è presente, le altre istanze elettive, diciamo. Però certo è un segno, visto potrebbe esserci, certo si pone un problema di sistema nuovo e diverso. Forse tutti, io penso alla sinistra arcobaleno, ma penso anche al Redivivo Partito Socialista, tutti coloro che hanno cavalcato per negli ultimi due anni in maniera a volte intollerabile per i toni la tigre dell'anticlericalismo e di certe polemiche che tendevano a dividere il paese in maniera innaturale, resuscitando fantasmi assurdi, hanno avuto una sonora lezione in queste elezioni.
Flash,
è un altro dato su cui riflettere.
Un flash finale, naturalmente è presto ancora, possiamo tentare una prima velocissima analisi sul voto cattolico, dove è andato?
Ma questo credo che sia ancora un po' presto per dirlo, perché da un'analisi rapida delle quantità elettorali ho visto, stavamo valutando che grosso modo le coalizioni hanno mantenuto la propria area di insediamento, le vecchie coalizioni, quelle che conoscevamo nella scorsa legislatura, con una perdita di consensi da parte del centro-sinistra. Ora, sapendo che già in precedenza il voto cattolico era diviso in proporzioni abbastanza standard, diciamo una metà orientata verso il polo moderato, una metà abbondante, intorno al 55-60%, e l'altra parte divisa fra le varie formazioni, penso che questo possa significare qualcosa. Dovrebbero interrogarsi molti magari sulle scelte che sono state fatte nel corso dell'ultima legislatura da parte delle forze che sono state di governo, che hanno, mi riferisco a, diciamo, alle iniziative di legge o i tentativi di legiferare su materie eticamente sensibili, che hanno, come dire, creato una mobilitazione, un'attenzione diversa rispetto alle proposte della politica da parte di tanta parte della società civile, di ispirazione cattolica.
Grazie a Marco Tarquinio, vice direttore di Avvenire, editorialista. Leggeremo domani sulla prima pagina di Avvenire il tuo editoriale sulle elezioni parlamentari. Grazie e buon lavoro. E noi chiudiamo con un collegamento con il Viminale. Ancora Federico Piana, le ultime novità a chiudere.
Sì, Luca, le ultime novità sono che è sceso proprio in questo momento il ministro dell'Interno Amato e ha dato l'affluenza alle urne quasi definitiva, 84% per quanto riguarda la Camera e 84% anche per quanto riguarda il Senato, con un più di 3% di astensione in più rispetto alle passate elezioni. Il ministro dell'Interno ha motivato questo aumento dell'astensione per quanto riguarda le politiche col fatto, ha detto il ministro, che noi abbiamo chiamato dopo due anni solamente gli elettori a votare, mentre invece la batteria degli elettori si ricarica dopo cinque anni, quindi ha criticato velatamente il fatto che gli elettori siano stati chiamati immediatamente dopo due anni.
Gli ultimi dati, Federico, perché dobbiamo chiudere.
Sì, gli ultimi dati li vediamo insieme molto velocemente.
Allora, il Senato.
Allora, il Senato praticamente su 60.048 sezioni presenti e 29.747 scrutinate, il Popolo delle Libertà, Lega Nord e Movimento per l'Autonomia si attesta al 46,3%, mentre Walter Veltroni col Partito Democratico, Di Pietro e Italia dei Valori al 38,9%. Vediamo immediatamente anche la Camera dei Deputati con 61.062 sezioni presenti, 7.074 scrutinate, quindi siamo indietro. Il Popolo delle Libertà, Lega Nord, Movimento per l'Autonomia si attesta al 43,9%, mentre Walter Veltroni col Partito Democratico, Di Pietro, Italia dei Valori al 39,8%. L'Unione di Centro si attesta al 5%, così come come al Senato.
Grazie Federico Piana, ti ascolteremo ancora nel notiziario delle 19.30 della Radio Vaticana. Grazie dal Viminale.
Grazie.
Buon lavoro. Quindi noi ci salutiamo con questo risultato per il Senato: la coalizione del Partito delle Libertà 46,39, la coalizione Italia dei Valori e Partito Democratico 38,97. Per quanto riguarda invece la Camera, il Partito delle Libertà 43,9, il Partito Democratico con Di Pietro 39%. L'UDC al Senato e alla Camera intorno al 5,54%. Noi chiudiamo qua. Ulteriori informazioni sulla tornata elettorale alle 19.30 nel radiogiornale italiano della Radio Vaticana. Da Luca Collodi è tutto. Grazie a Vincenzo Proto e Maria Serena Tullio. La linea torna alla regia.
105 Live, la Radio Vaticana in diretta.